You know, everyone thinks we suck and, you know, can't win any games. So we'll see. It'll be fun.
We ain't going nowhere. We ain't going nowhere. We can't be stopped now, cause it's bad boy for life. We ain't going nowhere. We ain't going nowhere. We can't be stopped now, cause it's bad boy for life.
They look straight from the Harlem streets. I don't play y'all pussy down with the Harlem heat. All of a sudden niggas got a problem with me.
Buongiorno a tutti gli amici di Patriot Train e bentornati sulle frequenze del nostro podcast. Io sono il vostro Francesco e vi do il benvenuto a questa ennesima puntata di questa seconda stagione di Patriot Train, il podcast ufficiale del nostro sito. Ovviamente lo ricordo per tutti i ragazzi che ci seguono, ma soprattutto per i nuovi che fossero all'ascolto per la prima volta del nostro podcast. Trovate il nostro sito all'indirizzo www.patriotrain.com. Ci trovate anche sui social, basta cercarci su Facebook come Patriot Train, su Instagram come Patriot Train IG e su Twitter come chiocciola Patriot Train 3, scritto come il numero. Ovviamente il nostro podcast va in onda sulle piattaforme e sui canali della grande famiglia di The Cutting Edge, che salutiamo assieme a tanti tanti altri programmi che si occupano di sport prevalentemente americani, ma non solo. Ci trovate quindi su Spotify, su iTunes e su tutti i canali, ripeto, della famiglia di The Cutting Edge, www.thecuttingedge.it, per scoprire l'offerta che costituisce il palinsesto del gruppo di The Cutting Edge, a cui ovviamente vanno i nostri ringraziamenti e il nostro saluto. Settimana triste per noi, perché oltre che essere lunedì, il che rende già di per sé fioco l'entusiasmo del momento, c'è l'umore di veramente di nero, dopo aver fatto nottata e aver assistito alla seconda sconfitta stagionale in quel di Houston per mano dei Texans. Marco Sant'Agostino, uno dei nostri collaboratori, ha ovviamente redatto il recap che vi invito a leggere se non lo avete ancora fatto, dove più che raccontare quella che è stata la partita, dice le sue opinioni un po' su quello che si è visto in campo, e vi invito appunto a dargli uno sguardo per avere un'idea più precisa e più a 360 gradi di quelle che sono state le nostre impressioni dal match. Match che ci consegna la seconda sconfitta stagionale in una giornata dove praticamente ci è andato tutto storto a livello di incroci NFL, e vediamo subito nello specifico come, aprendo come di consueto con la parentesi sulla NFL. Iniziamo col dire che questa settimana era la settimana in cui settimana numero 13 appunto della regular season, in cui non c'erano squadre ferme per il bye week, e da qui in poi non ce ne saranno più, quindi tornava il calendario completo. Ovviamente rimane per noi da conoscere l'esito dello scontro fra Minnesota e Seattle, perché giocheranno il lunedì notte, noi ovviamente registriamo di lunedì pomeriggio come abbiamo ripetuto fino alla nausea. Ma ci sono stati degli incroci che ci riguardano da vicino e che non sono andati assolutamente come speravamo, ma andiamo con ordine. C'è stato ovviamente il match tra Cleveland e Pittsburgh, forse, se non vado errato, la settimana scorsa, che abbiamo introdotto questa specie, chiamiamola rubrica, insomma, questo nuovo spazio dove proviamo a prevedere i risultati. Mi sembra che l'avessimo detto, che probabilmente Pittsburgh in casa avrebbe fatto lo scherzetto a Cleveland, e infatti 20-13 per i padroni di casa degli Steelers, che hanno la meglio su questi Cleveland Browns. È arrivata poi prevedibilissima la vittoria di Green Bay sul campo dei Giants per 31-13, un po' meno prevedibile, anzi decisamente meno prevedibile, nonostante che si fosse notato le difficoltà oggettive di Philadelphia nelle ultime settimane, prevedere che Brian Flores e i suoi Dolphins sconfiggessero per 37-31 proprio i Philadelphia Eagles. Quindi dovrebbe essere, se non vado errato, la terza vittoria stagionale per Miami, che davanti al pubblico amico tarpa le ali di questi Eagles, che stanno andando malino, ma lo ricordiamo che è ancora tutto aperto, perché comunque a capitanare la loro division ci sono i Dallas Cowboys, che stanno andando altrettanto male, e quindi ancora tutto aperto il destino in quella division. Ma certo, andare in trasferta a giocarsi un match point sulla carta comodo, sulla carta facile come quello di Miami, e darla via è sicuramente un aspetto che taglierà le gambe alla stagione di Philadelphia Eagles. Tampa Bay ha la meglio di Jacksonville Jaguars, è tornato a giocare Nick Foles, che è partito da titolare in questo match, sostituito poi da un Garrett Minshew che ha ripreso in mano la squadra ma non è riuscito a raddrizzare il risultato, 28-11 per gli ospiti di Tampa Bay. Tennessee vince l'importantissima sfida divisionale con i Colts, erano entrambe con il medesimo record di 6-5, 31-17 invece il risultato finale per gli ospiti che diciamo compiono quella che in inglese si definisce statement win, cioè una vittoria che diciamo detta legge al momento per quanto riguarda la loro division, importante vittoria per Tennessee. Prima vittoria stagionale per Cincinnati che si impone per 22-6 sui Jets, anche qui c'è sempre la paura di andare a giocare contro chi non ha mai vinto una gara, perché si rischia sempre di essere la prima vittima. È tornato in campo Andy Dalton, rispolverato dal riposo forzato, e Cincinnati ha messo in piedi una buona prova, sconfiggendo appunto 22-6 dei Jets, davvero spenti, che insomma probabilmente non hanno più niente da chiedere a questa stagione. Washington Redskins, anche loro come i Dolphins, un po' a sorpresa, ma mettono un'altra vittoria a referto, evidentemente questa first round pick dell'anno prossimo non la vuole nessuno, meglio, si sa già che è saldamente nelle mani di Cincinnati, quindi tanto vale provare a mettere in campo qualcosa di utile. Ecco che i Redskins si impongono per 29-21 sul campo dei Carolina Panthers. Non mi aspettavo sinceramente questo risultato, ma tant'è. Los Angeles va a vincere sul campo di Arizona, 34-7, bruttissima partita del rookie Kyler Murray, veramente mi chiedo se il nuovo corso di Arizona non sia già morto sul nascere. Si sapeva che sarebbe stata una bella partita e combattuta quella tra una delle più accese rivalità, quella tra i Chargers e i Broncos, hanno la meglio i Broncos all'esordio di Drew Lock. Per 23-20, quindi Chargers sconfitti in casa dei Broncos per la differenza di un field goal. Domina senza alcuna preoccupazione Kansas City, che si impone per 40-9 su dei Raiders veramente senza arte né parte. Ovviamente l'abbiamo già detto, nel Sunday Night Houston batte New England 28-22, risultato bugiardo perché a pochi minuti dalla fine eravamo 28-9 per Houston, che poi ha ovviamente difeso in maniera molto molto debole, molto molto vanilla, come si dice in americano, in inglese se volete, e ha concesso a New England di rifarsi sotto. New England che poi ha rischiato di recuperare l'onside kicker con Brandon Bolden, ma niente, nulla di fatto, rimane la vittoria a Houston. Chicago si impone poi nelle gare del Thanksgiving per 24-20 sui Detroit Lions, secondo me un po' a sorpresa, io mi aspettavo che i Lions in casa potessero vincere, però nulla di fatto per coach Patricia. Poi, ecco qua, una delle sfide più attese è quello che vi dicevo in apertura, una delle sfide che dà problemi al campionato e al calendario di New England, Dallas che non riesce a fermare Buffalo che si impone sul campo dei Cowboys per 26-15, ennesima prova di carattere e di forza di Buffalo Bills, che vanno su un record di 9-3 e al momento sono solamente un match dietro i Patriots nella division. New Orleans batte 26-18 gli Atlanta Falcons nella notte di giovedì, e ovviamente ho lasciato per ultima la sfida che tutti si aspettavano, che tutti attendevano, quella tra San Francisco 49ers e Baltimore Ravens. Sfida che si è conclusa anche questa in maniera negativa per i Patriots, perché i Ravens con un field goal allo scadere di Justin Tucker sono riusciti ad imporsi per 20-17, gara giocata sotto il diluvio, San Francisco un po' meglio sul lungo, è partita decisamente meglio Baltimore, nonostante il touchdown iniziale di Jimmy Garoppolo, e bella sfida, esattamente come ce l'aspettavamo, due squadre forti, due difese in gamba, alla lunga San Francisco ha capito come tenere Lamar Jackson, però Lamar Jackson comunque ha piantato i suoi numeri perché per larga parte del primo tempo ha fatto quello che voleva, San Francisco ha dimostrato di avere tanto 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 talento a roster, insomma una possibile preview di questo Super Bowl, due squadre sicuramente nel loro momento migliore. Ovviamente la vittoria dei Ravens, così come, e lo ripetiamo, la vittoria di Buffalo, imponevano a New England di cercare di vincere a Houston. La vittoria non è arrivata, non solo, ma anzi, New England ha giocato una brutta partita, come purtroppo ci ha abituato troppo spesso quest'anno, e soprattutto, mi sento di dire, in attacco, e quindi il problema è questo. Patriots che vanno sul 10-2, Baltimore che conquistano di conseguenza la guida della AFC, perché ovviamente dalla loro hanno lo scontro diretto vinto contro i Patriots, quindi pertanto ricordiamo che Baltimore guida la AFC, seguita da New England, e attenzione perché lo dicevamo prima, New England in division non ha assolutamente chiuso i conti, cosa che invece di solito capita a questo punto della stagione perché ci sono i Buffalo Bills che sono subito dietro. Per quanto riguarda il disegno generale della conference, quindi della AFC, Baltimore Ravens guidano con un record di 10 vittorie e 2 sconfitte, esattamente record come quello dei Patriots, ma sono in testa, appunto, lo ripetiamo, in avvantaggiati dallo scontro diretto. Poi c'è Buffalo sul 9 vittorie e 3 sconfitte. Houston con la vittoria di stanotte si porta sull'8-4 come i Kansas City Chiefs, quindi molto molto interessante la coda di questa ipotetica griglia playoff. E poi c'è uno strascico di squadre che se la giocheranno da qui alla fine: Pittsburgh Steelers sul 7-5, Tennessee Titans sul 7-5, Oakland Raiders sul 6-6, Indianapolis Colts sul 6-6. Queste sono le squadre con un record positivo per quanto riguarda la AFC. Mi sento di dire che ci sono meno sorprese, se vogliamo, in NFC, dove guidano i San Francisco 49ers per 10 vittorie a 2, stesso record dei Saints, 10-2, Seattle 9-2, in attesa di vedere il risultato di stanotte, Green Bay Packers 9-3, Minnesota Vikings 8-3, anche loro in attesa di vedere il risultato di stanotte, e poi i Rams, nonostante una stagione di alti e bassi, sul 7-5, e Dallas Cowboys, come i Chicago Bears, sul 6-6. Quella che abbiamo visto nella notte, e lo ripeto, ha sintetizzato in maniera ottimale Marco nel suo articolo, è stata una partita dove, io sono sincero, ho visto la possibilità di dominare questi Texans. Il problema qual è? È che sembra veramente che ogni partita, ogni settimana ce n'è una. Abbiamo parlato dei numerosi avvicendamenti che si sono susseguiti nelle settimane fino ad ora, ovvero infortuni, sospensioni, tagli illustri, un reparto ricevitori che non è mai lo stesso, un reparto di tight end che non convince, una linea offensiva che ha avuto tanti cambiamenti. Questa sembrava la prima settimana in cui soprattutto il nostro attacco potesse riguadagnare una forma stabile, definitiva, che sarà questa da qui a fine stagione. Ecco, ci si è messo di mezzo un virus influenzale molto pesante. Sono stati presi degli accorgimenti come far riposare molti giocatori che erano questionable, farli addirittura volare a Houston con due aerei differenti. C'è stato infatti questo aspetto curioso, forse mai successo prima in NFL, in cui i giocatori in salute dei Patriots hanno preso un aereo, mentre i giocatori malconci e influenzati ne hanno preso un altro. Va detta la verità, c'erano molti giocatori della difesa a mezzo servizio, che poi in realtà hanno giocato, secondo me più per l'importanza della partita che per un reale stato di forma positivo, però in attacco quelli malconci per l'influenza erano Philip Dorsett e i due tackle Isaiah Wynn e Marcus Cannon. Lo stesso Cannon si è visto alternare gli snap con Marshall Newhouse, purtroppo, durante la partita. In partita poi si è fatto male Ted Karras. Era proprio uscito, non mi ricordo più su quale portale, un articolo che lo incoronava l'Iron Man di questa stagione, perché non aveva saltato mai né un allenamento né una partita. Ecco che le ultime notizie di Ted Karras, che lo ricordiamo, ha dovuto abbandonare il match facendo entrare James Ferentz come terzo centro effettivo di quest'anno, dovrebbe essere un MCL sprain, che è un tipo di infortunio che a seconda della gravità può tenerti fuori una settimana come diverse settimane. Quindi i Patriots, come ha detto il nostro Matteo Fini sul suo canale Twitter, non hanno evitato un proiettile, come si dice in questi casi, ma hanno veramente evitato un grosso, grosso, grosso merdone, perché... già ci si sono rotti due fullback, veramente dover rinunciare a due centri sarebbe pesantissimo. Invece pare che Carras, toccando ferro e toccando tutto quello che vi viene a portata di mano, potrebbe rientrare da qui a fine stagione. La partita, secondo me, è stata veramente molto molto ben preparata da Houston. C'era una grafica interessante... In regia durante il match hanno fatto vedere questo grafico. Bill Belichick e il suo record contro gli assistenti che dopo aver lavorato sotto di lui sono andati ad allenare altrove. Era un record molto umano, molto molto banale, una sorta di 12 vittorie e 10 sconfitte, una roba del genere. Ecco, questo a testimonianza, ne abbiamo parlato già un po' di tempo fa di questo argomento, ma a testimonianza di quanto sia difficile, dopo tanti 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 anni che Belichick allena e che ovviamente forma delle persone sotto di lui che poi intraprendono altre strade, quanto sia complicato poi andare a giocare contro queste corazzate, perché... Attenzione, ricordiamoci, non solo Bill O'Brien, l'head coach dei Texans, ha lavorato per tantissimi anni ai Patriots, ma anche lo stesso coordinatore difensivo Romeo Crennel ha lavorato proprio negli anni d'oro in New England. Quindi sono personaggi che sono familiari con il tipo di allenamenti di Belichick. O'Brien ha preparato un match secondo me in maniera molto molto intelligente, non ha voluto sfidare più di tanto i nostri cornerback, anche se alcuni completi grossi sono arrivati lanciando su Gilmore o soprattutto su Jonathan Jones, ma ha fatto una cosa piuttosto intelligente, ovvero cercare di sfruttare il running back in uscita dal backfield. Classica, solita, banalissima situazione che subiamo da tanti anni, situazioni in cui Jamie Collins o Dont'a Hightower si sono ritrovati costretti ad inseguire dei personaggi che sono la metà di loro e sono il doppio più veloci di loro, e quindi Duke Johnson ex Cleveland Browns ha fatto veramente quello che voleva e ci ha creato dei grattacapi. Peccato perché secondo me la prova difensiva è stata ancora una volta buona. Sto leggendo da tante parti un'altra prova della difesa sottotono, è per una volta che la difesa fa una partita brutta, l'attacco non riesce a tenere. Secondo me la difesa non ha fatto una partita brutta, innanzitutto Houston non è riuscita a correre, perché anche Marco ricordava i numeri, ci sono stati tipo 20-25 tentativi di corsa e hanno fatto 50 yard totali, e infatti la difesa sulle corse ha giocato molto molto bene. E se vi ricordate, se provate a fare un attimino mente locale, la difesa sulle corse era il nostro tallone d'Achille. Sia Cleveland che Buffalo ci avevano fatto molto male con i loro running back, e nelle scorse settimane, se vi ricordate, dicevamo questa difesa ha un punto debole, sono le corse, bisogna migliorare. Quindi io trovo molto positivo che si sia dimostrato di essere migliorati un po' contro Zeke Elliott, contro Dallas, ma soprattutto contro Houston. Peccato che comunque davanti poi Houston ha anche altro, ha un Deshaun Watson molto ispirato, ha un DeAndre Hopkins che è uno dei migliori ricevitori della Lega, e poi noi penso che per una serie di sfortune dei Texans noi non abbiamo mai affrontato un attacco con Hopkins e Will Fuller quinto insieme, perché per un motivo o per l'altro Fuller noi non l'abbiamo quasi mai affrontato. Fuller però è un ottimo giocatore, che stavolta c'era, e tante volte è servito proprio aprire il campo per i propri compagni, tra cui c'è anche Kenny Stills, un altro molto molto veloce. Ecco, come batti una difesa con dei cornerback molto forti come i nostri? La batti con dei giocatori velocissimi. Questo si è visto proprio in duelli come Kenny Stills contro Jonathan Jones, oppure correndo delle tracce immediate come delle hitch o come delle slant, sulle quali persino Gilmore può fare poco, perché sono tracce comunque nate per essere completate, per guadagnare poco terreno, poche yards, ma comunque per essere chiuse. quindi è anche giusto che questo ogni tanto capiti. Dopodiché quello che mi sento di dire io è che la difesa non può fare i miracoli, soprattutto quando sta in campo moltissimo. Difesa che è stata in campo più dell'attacco, poi non so, io i numeri non li ho guardati, potrebbe essere che non sia così, ma l'impressione è stata quella, è stata che ci fosse sempre la nostra difesa in campo, e la difesa non può soprattutto impedire a Houston di segnare quando tanti drive di Houston sono iniziati da posizioni favorevoli. Per quanto riguarda l'attacco, allora, ovviamente in molti, io per primo, ci aspettavamo una prova finalmente positiva dell'attacco, cosa che non è stata, perché cosa è successo? È successo che praticamente Houston ha costantemente raddoppiato, in alcuni rari casi triplicato, Julian Edelman, e non è che siano stati i primi a capirlo, perché sono forti, ma non sono dei geni. Lo hanno fatto tanti altri di raddoppiare o triplicare Edelman. Cosa succedeva però? Succedeva che tendenzialmente c'era Rob Gronkowski. Oppure c'erano degli elementi come Danny Amendola o Chris Hogan, che per quanto Hogan fosse in calo e l'anno scorso non abbia praticamente contribuito, sono giocatori che erano nel sistema da tanto tempo. Io credo che se è giusto, da un lato, sottolineare come questo attacco stia facendo fatica e come ci siano delle colpe da suddividere tra i vari attori di questa sceneggiatura, da Tom Brady a Josh McDaniels e a tutti gli interpreti, è anche giusto continuare a sottolineare le attenuanti. Lo ha fatto anche Tom Brady ai microfoni di WEEI, ovvero lui dice: io sono contentissimo di dividere il campo e di giocare con Philip Dorsett, di giocare con Jacoby Myers, di giocare con Nikhil Harry. Non si può pretendere che Harry alla sua terza partita in NFL abbia il ritmo e abbia le malizie di chi gioca in NFL da 5 anni. È una offense nuova. Secondo me in molti siamo stati abituati a pensare che il solo avere Tom Brady e Julian Edelman garantisca successo a questo attacco. Il problema è che tutto il resto è nuovo, è nuova la linea, è nuovo il sistema di gioco, è nuovo il gruppo ricevitori. Se noi lasciamo da parte un attimino i valori, cioè Nikhil Harry, Jacoby Myers, Philip Dorsett, eccetera, e lasciando da parte Dorsett, sono tutti giocatori nuovi che non si può pretendere funzionino da subito. E ripeto, torno ancora una volta sulle parole di Tom Brady, che intervistato dice: la gente pensa che in questo momento della stagione in automatico noi siamo capaci di fare 40 punti a tutti, ma non è così tutte le stagioni, le squadre sono diverse l'una dall'altra e ci sono squadre che, ci sono giocatori che entrano dentro un playbook alla seconda settimana di regular season e giocatori che lo imparano pian piano andando avanti, e sono chiari i riferimenti di Brady, perché si è visto durante la partita come proprio ci fossero delle situazioni in cui i ricevitori non sapevano cosa fare, correvano male le tracce, si sbagliavano, non si trovavano con Tom Brady. Brady dal canto suo è in una stagione in cui sta facendo fatica, però ecco, io credo che sia questo il termine giusto, cioè sta facendo fatica. Io non credo tanto al declino, al fatto che si debba ritirare o al fatto che sia arrivato. Io credo che Tom Brady sia, lasciamo stare, prendiamo tutta la storia, tutte le vittorie e tutti gli anelli di Tom Brady e mettiamoli un attimo da parte, facciamo finta che non sappiamo niente di Tom Brady e prendiamo solamente quello che sta facendo Tom Brady quest'anno. Ecco, quello che sta facendo Tom Brady quest'anno sicuramente non lo colloca tra i migliori QB della NFL, tra i primi tre della NFL, ma lo colloca sicuramente tra i migliori 10. E un QB tra i migliori 10, secondo me, ti permette di vincere il campionato, se tutto il resto funziona. Quindi, lo ripeto, è un discorso di insieme. Io adesso non voglio continuare ad accampare scuse, perché a dicembre le scuse non ci devono più essere. Però è anche vero che se mezza squadra non si allena per influenza è un po' difficile arrivare pronti e preparati. E lo ripeto, io sono dell'idea che molti giocatori abbiano giocato perché siamo alla settimana numero 13, si giocava contro Houston e Baltimore aveva vinto. Secondo me, se questa condizione fosse arrivata a settembre, mezza squadra riposava. Questa ovviamente è un'opinione mia, lascia il tempo che trova, però insomma io reputo questo. Perciò, ripeto, prendiamola con le pinze. Ricordiamoci che l'anno scorso, a questo punto della stagione, andavamo a farci maltrattare dai Titans, e insomma, andavamo poi anche a perdere due partite di fila con Miami e contro Pittsburgh. Quindi, se mi chiedete, ma siamo da titolo, potremmo arrivare a giocare il Super Bowl oggi? Io vi direi di no. Però è anche vero che dicevo di no l'anno scorso. E l'anno scorso perdevamo con avversari di caratura sicuramente inferiore di questi qua. Pertanto, chi lo sa? Chi lo può sapere? Sono tantissime le variabili in NFL. Una cosa è certa ed è insindacabile. Quest'anno è una stagione no per quanto riguarda gli infortuni e la sfortuna. Poi, che una squadra si debba appigliare a quello, no. E che una squadra possa cercare di vincere anche diciamo senza guardare infortuni e difficoltà varie, sì, però è innegabile, ragazzi, ed è giusto sottolinearlo come diciamo ogni settimana. Ora sono sicuro che rischio di anticipare tanti tanti altri argomenti delle vostre domande, quindi direi che passiamo al mailbag per rispondere alle vostre questioni. Ok, iniziamo da quello che ci avete scritto su Instagram. Vediamo i commenti. Andrea, ciao Francesco, mi chiamo Andrea. Ciao. Un saluto a te e al tuo staff. Sconfitta accettabile dopo i problemi di salute del team in settimana. Comunque abbiamo perso in piedi e non era scontato, secondo me. Ecco, questa è una, diciamo, una visione di Andrea che secondo me è condivisibile. Volevo fare una domanda sulle chiamate ai reparti. Per l'attacco via radio al QB, fino a qualche secondo prima dello snap. E per la difesa si devono gestire da soli o un giocatore ha la possibilità di avere indicazioni in cuffia? Grazie, Go Pets. Allora, grazie della domanda, Andrea. Condivido il fatto di prendere con le pinze questa sconfitta come suggerisci. Sì, allora, il QB ha la comunicazione in cuffia fino a una decina di secondi dallo scadere del clock, poi si stacca. In difesa c'è il giocatore col famoso pallino verde, che in inglese si chiama Green Dot. Se tu ci fai caso, ci sono. Di solito è un middle linebacker, nel nostro caso era Dont'a Hightower, lo ha avuto anche Calvin Noy. Di solito però ce l'ha Hightower. È semplicemente un adesivo, un pallino verde che si mette sul retro del casco. Quello vuol dire che quello è il giocatore che ha la comunicazione con la panchina e quindi anche lui ha le indicazioni dalla sideline durante il gioco. Umberto, ciao a tutti. I meriti a Watson per le letture sulle nostre difese o troppo prevedibili? Su più di una giocata, Houston sembrava preparata alla contromisura. Vero che dopo 11 partite le squadre ti studiano, ma qualcosa di diverso si poteva fare? Situazione centri, abbiamo qualcuno in practice squad o c'è il rischio di dover fare movimenti per sistemare la posizione, incrociando le dita che Carras non sia grave, essendo un ruolo complicato? Ultima e mi taccio. Delle ultime gare che mancano, la più insidiosa, Buffalo, Kansas City, grazie. Allora, guarda, ciao Umberto, grazie per il tuo commento, perché commenti spessissimo e ci fa enormemente piacere. Io, per iniziare dal fondo, delle ultime partite, sinceramente le temo tutte, ma sai perché? Perché noi siamo una squadra che se decide di giocare può battere chiunque. Se invece continuasse ad avere questo tipo di difficoltà oggettive così grosse in attacco, può veramente perdere con chiunque. E non faccio il disfattista, eh. È un discorso intellettualmente onesto, secondo me. Cioè, io lo dissi, non mi ricordo più se nel podcast o sulle nostre pagine. Con l'attacco che abbiamo, la vedevo veramente grigia contro Houston e contro Kansas City, perché cosa vi avevo detto? Vi avevo detto, nonostante la nostra difesa, sono e saranno due attacchi che comunque la palla la riescono a muovere. Voi vi ricordate l'anno scorso al Championship, siamo andati a Kansas City a tenerli, mi sembra, a 3 punti o a 0 punti il primo tempo, forse solo con un field goal, e poi nel secondo tempo sono esplosi. E la NFL, ragazzi, Belichick, per quanto sia forte, non è imbattibile. Ogni difesa ha i suoi punti deboli. Aggiungo che, per lo stile di difesa che ci piace giocare, cioè molto aggressiva, lasciando i defensive back quasi sempre a uomo uno contro uno, ti espone comunque a subire dei guadagni. Poi il fatto che capiti poco testimonia solamente il fatto che tendenzialmente i nostri giocatori sono un pelino più forti degli attaccanti avversari. Ma quando trovi attaccanti che si chiamano Deshaun Watson e DeAndre Hopkins, e la prossima settimana si chiameranno Mahomes, Travis Kelce e Tyreek Hill, questo non può bastare, perché puoi essere bravo, forte e veloce finché vuoi, ma di fronte hai gente più forte. Quindi, se tu hai una difesa che gioca spesso a uomo e che aggredisce molto in blitz, ti esponi. È ovvio, è normale ed è giusto che sia così. Perciò, io ti ripeto, Umberto, le temo tutte, perché quella che anni fa era magari una partita scontata come con Buffalo, quest'anno è un vero e proprio match point, perché, insomma, può decidere addirittura la division, non solo la conference. Ma ti dico di più, noi abbiamo fatto molta fatica a muovere l'ovale contro la difesa di Philadelphia. Miami ne ha fatti 37 a Philadelphia. Ora, è difficile, è sbagliato ragionare per questa sorta di proprietà transitiva in NFL, perché ogni partita fa storia a sé. Però anche Flores, se con Fitzpatrick imbroccasse la partita giusta contro di noi, pure la partita con Miami può essere ostica. Quindi sono ostiche tutte se non ci mettiamo a giocare. E lo ripeto ancora una volta, l'anno scorso abbiamo perso contro Miami e Pittsburgh, dopo aver preso pesci in faccia a Tennessee, che non erano sicuramente squadre in lizza per il Super Bowl. Quindi è davvero difficile dire con quella vinciamo mentre con quell'altra perdiamo. Mi fa più paura quello, mi fa più paura l'altro. È veramente impossibile. Andiamo alle domande che ci avete fatto su Facebook nel nostro mailbag. Stefano Macconi. Ciao, torno a seguire la NFL dopo una pausa forzata. Stefano, allora non è che niente, sei un po' tu che porti male. No, scherzo, ovviamente, era una battuta. Non sono riuscito a vedere i Patriots, ho visto solo gli highlights. Ho visto i Ravens e i 49ers e sono davvero due belle squadre, attualmente superiori senza dubbio. Non avendo visto la partita dei Pats non posso dire nulla, attenderò l'articolo, ma dagli highlights ho notato, soprattutto all'inizio, molti lanci di Brady che finivano ben lontani dai ricevitori. Questo è davvero un brutto segno. Forse il problema offense allora è più a monte, playbook, Josh McDaniels, fiducia, eccetera, e non di qualità. Il timing a questo punto della stagione ci deve essere, cosa ne pensate? Stefano, sono tutti punti condivisibili le tue rimostranze verso l'attacco, e è anche vero che a questo punto il timing ci deve essere. Il timing a questo punto ci sarebbe se i ricevitori fossero gli stessi di Week 1. Possiamo stare qui a discutere finché vogliamo delle colpe che ci doveva essere Antonio Brown, del taglio di Josh Gordon qua e là. Io l'anno scorso ho visto la sintesi di Seattle e ti assicuro che Josh Gordon non è un fattore assolutamente, è un'ombra che cammina in campo a Seattle, per dirne una. Ma quando tu hai Nikhil Harry che ha la sua terza partita in NFL dopo settimane di inattività, ricordiamo, quando tu hai un Edelman mezzo rotto, quando tu hai tutta una serie di giocatori, Jacoby Myers, undrafted, ecco, con Jacoby Myers sì, i problemi che per esempio Brady sta avendo con Dorsett e con Myers secondo me sono gravi, perché questi sono due giocatori che sono sempre stati a disposizione, Dorsett soprattutto lo è da più anni, e quindi quando c'è una traccia corsa male e un miscommunication tra Tom Brady e un giocatore come Dorsett o Myers è sicuramente grave, quindi questo sì. Luca Ballanti. Prossimo draft, allora, punto 1 di Luca. Prossimo draft rinforzerei la squadra nel reparto tight end e linea. Voi cosa ne pensate? Ogni tanto, dalla telecamera... Allora, guarda, ti rispondo per punto. Allora, punto 1. Linea, bisogna vedere chi rimarrà, bisogna vedere se rinnovano Tooney, bisogna vedere cosa succede al rookie Froholt, se riuscirà a giocare, bisogna vedere il destino di David Andrews, che sicuramente è più delicato. Per il reparto di tight end io sto maturando la convinzione che sia stato proprio un errore la gestione del ruolo di tight end quest'anno. Secondo me Belichick, ma soprattutto McDaniels, hanno avuto la presunzione e l'arroganza di dire: noi siamo i Patriots, io sono Belichick, io sono McDaniels, ti dimostro che smette Gronk, mettiamo due mestieranti e possiamo comunque dominare. E invece no, perché la difesa non ha paura di quel tipo di giocatore. Quindi non lo raddoppia, quindi non lo rispetta come rispettava Gronkowski. E questo secondo me è un aspetto che hanno veramente, veramente sottovalutato e hanno gestito male, secondo me. Poi, che il tight end, che il reparto di tight end vada sistemato via draft o via free agency o via trade, io questo non lo so, ma andrà sicuramente sistemato. Secondo punto, ogni tanto dalla telecamera inquadravano in campo e Brady non aveva quasi mai un ricevitore libero. Da cosa può dipendere questo? Brava la loro difesa o i nostri non corrono le tracce giuste o gli schemi di McDaniels sono diventati prevedibili? Ieri, tra l'altro, non ho visto Harry giocare. Come mai? Molto semplice. L'intercetto che ha lanciato a inizio partita Tom Brady era su una traccia che dovrebbe essere una hitch per N'Keal Harry, che nonostante il suo fisico possente non ha saputo creare separazione né in velocità né in maniera fisica sul proprio cornerback, che dovrebbe essere Bradley Roby, ex Broncos, se non vado errato. Questo ha portato all'intercetto, l'ottimo gesto tecnico, l'intercetto del difensore. Da quel momento ha messo in campo 5-6 volte il piede N'Keal Harry, ma non è mai più stato servito. Questo secondo me è un difetto di Brady. È tipico, nel senso che lo fa sempre, ma secondo me è un difetto. Se tu vai ai microfoni a dire N'Keal Harry è un rookie, è normale che dopo 3 partite in NFL non sia a livello degli altri, allora però poi non puoi isolarlo dalla partita e non servirlo mai più. Hai bisogno di N'Keal Harry ed è, secondo me, compito tuo inserirlo e recuperarlo in una partita. Brady ha un po' questo difetto, al primo errore ti taglia fuori, il problema è che poi ne paga le conseguenze lui, perché non puoi giocare poi sempre solo su James White o Julian Edelman. Sul fatto della separazione penso che sia proprio un problema dei nostri. Loro hanno una secondaria comunque di buon livello, Houston ha una difesa buona, soprattutto nella secondaria, però devi essere capace di crearti degli spazi. Ecco, negli ultimi anni io ho letto sempre questa cosa in giro che mi ha sempre interessato, mi ha sempre stuzzicato, cioè la offense dei Patriots rende forte chiunque. Amendola, un fenomeno. Chris Hogan, un fenomeno. Malcolm Mitchell, un fenomeno. Perché? Perché la offense di New England è da sempre strutturata non per avere i playmakers più forti degli altri, ma per riuscire a liberare gli uomini. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che un ricevitore si trova libero non perché brucia il proprio avversario, ma perché lo schema lo porta a liberarsi. Allora, o abbiamo smesso di avere questa capacità, oppure, visto che non ritengo che sia possibile che McDaniels sia rincretinito di colpo, evidentemente è un misto, è sia una capacità minore di McDaniels di capire il materiale che ha a disposizione, di capire come aiutarli a liberarli in campo, e sia dell'atleta che si deve comunque dare una svegliata e lavorare meglio su quel fondamentale lì. Terzo punto di Luca. Pensate che il tempo rimanente da qui a fine regular season basti per trovare una solida chimica tra i giocatori? C'è anche da dire che era solo da questa settimana che si allenavano tutti insieme i ricevitori, che probabilmente avremo da qui alla fine. Secondo me ti sei già risposto da solo. È tardi, però per una serie di situazioni siamo arrivati tardi ad avere un reparto che lavora insieme, quindi gli bisogna dare tempo, che ci piaccia o no. Secondo me sì, secondo me è tardi, però anche l'anno scorso ti avrei detto così, quindi vai a sapere. Stefano Castegna, ciao Stefano. Non ho visto la partita, ma aspetterò il recap e podcast per farmi un'idea. Solo una cosa, ho sentito che si parlava di alcuni giocatori malati, è confermata questa cosa e può aver influito? Sì, è confermata e secondo me, magari in minima parte, ma ha influito. Mi potevo immaginare di perdere, ma avere un passivo di 3-21 non me lo aspettavo. Comunque, come detto, aspetto voi per farmi un'idea. Benissimo Stefano, spero che ti abbiamo aiutato a farti un'idea. Chiudiamo col commento di Giacomo Marchi che scrive: Brady non è tranquillo, si vede allo sguardo che sia il canto del cigno. Ecco, eviterei di ripetere e di ritornare sull'argomento, abbiamo detto praticamente un po' tutto a riguardo. Andiamo su Twitter. Su Twitter ci scrive Gabriele Crescini. Ciao Gabriele. Non credi che nella NFL di oggi giocare con un QB con scarsa mobilità ti tolga molte opzioni? Non mi riferisco a Brady, ma è una considerazione in generale. Mi sembra di vedere un rapido cambio nella posizione di QB, non solo Jackson Wilson, ma anche Watson, Allen, eccetera. Ma allora, che questo sia un elemento da valutare, senza dubbio, Gabriele. Dopodiché ti posso dire che Brady paradossalmente si muove nella tasca meglio oggi che 2 o 3 anni fa. Si vede che è un aspetto su cui hai lavorato molto, e non farti condizionare dal fatto che c'è scritto 42 sulla carta d'identità, vatti a guardare qualche partita di un paio d'anni fa e guardati queste e vedrai che si muove molto meglio. Però non è assolutamente né la sua cifra e né il suo ruolo. Tu dammi dei ricevitori capaci di liberarsi e una linea che tiene e ti faccio vedere come mi tengo tutta la vita Brady rispetto ai QB che hai citato tu. Dopodiché è verissimo quello che dici. Infatti io andai a Boston qualche anno fa a vedere la sfida contro i Miami Dolphins, sfida in cui per la squalifica di Brady giocarono prima Garoppolo, poi Garoppolo si fece male ed entrò Jacoby Brissett. E io pensai proprio quello che stai dicendo tu, cioè vedere in campo un Garoppolo che, quando arriva la pressione, quando entra l'uomo, si stacca, corre fuori dalla tasca e crea comunque la giocata, aiuta, è un plus, quello sicuramente. Il discorso è che sarà un qualcosa da valutare quando Tom Brady non giocherà più con noi. GB, dagli highlights i soliti 6 punti di scarto mi sembrano bugiardi, molto meglio i Texans. Per la division rimaniamo tranquilli o l'ultima coi Bills sarà decisiva? Se Meyer, che comunque apprezzo, è il wide receiver più cercato e trovato dopo Edelman, abbiamo un problema. Sì, tutto giusto, anch'io sostengo che... però credo che col tempo arriveranno le giuste gerarchie, cioè mi aspetto che Nakiel Harry e Mohamed Sanu riescano ad avere un po' più di impatto nel nostro schema. Fabrizio scrive: ciao Francesco, non credo all'opzione di una parte di Book ancora da mostrare. Grande difficoltà dell'attacco e purtroppo non vedo molta luce. Attenuanti, Harry, Myers e Sanu sono nuovi e non si vede in effetti il timing che ci vorrebbe. Non può salvarci sempre la D, non molliamo. Anch'io, Fabrizio, sono d'accordo con te. Non credo che ormai stiamo facendo strategie o nascondendo chissà che cosa. Credo che ci siano delle difficoltà oggettive, ma questo... ne avevamo forse già parlato la scorsa settimana. La speranza è che i rookies assieme a Sanu diventino veramente un fattore, come ho detto poco fa. Saluto anche Jimmy Muttoni, ciao Jimmy. Un po' di rammarico per non aver scelto Lamar Jackson. Pensi che al di là del ritiro di Gronk la situazione tight end sia stata sottovalutata? Allora, la situazione tight end ne ho parlato prima, sì, secondo me è stato sottovalutato questo tipo di eventuale difficoltà. Sulla scelta di Lamar Jackson io credo che, sai, hai Tom Brady e stiamo parlando del draft di 2 anni fa, si è arrivato al Super Bowl, Tom Brady ha battuto ogni record in quel Super Bowl pur perso contro Philadelphia, ma Tom Brady ha fatto una partita splendida e io non vado a prendere un QB come lui. Sicuramente Lamar Jackson è un giocatore su cui la società ha fatto tanto lavoro, però il draft è sempre una cosa che col senno di poi, sai, è difficile da valutare. Giordano Baronchelli: ciao Francesco, dopo il Thanksgiving si dice che si inizi il vero football, dove ogni match diventa determinante. Credi che anche il calendario, inteso come orari delle partite, possa influire? Esempio, questo turno con i Pats che giocheranno conoscendo già il risultato dei Ravens. Ma allora Giordano, sicuramente... può essere un elemento con un minimo di influenza, perché no? Dopodiché, come hai visto, noi abbiamo visto che Baltimore ha vinto, dovevamo vincere a tutti i costi e abbiamo fatto una bruttissima partita. Quindi io credo che ogni squadra entri in campo per vincere, indipendentemente dai risultati degli altri. Soprattutto quando mancano ancora 4 partite, ne mancavano 5 ieri, e quando si è tutti lì. Record, quindi è troppo veramente delicata la situazione per iniziare a fare calcoli. Francesco ci scrive: ciao Fra, peccato per la sconfitta, ma potevamo aspettarci. La domenica sarò a Foxborough a vedere il match contro Kansas City. Porterò i saluti della famiglia. Dita incrociate. Bene, bene, ti auguro buon divertimento Francesco e goditi la partita sperando che sia un po' meglio di quello che abbiamo visto ultimamente. Allora, andiamo per chiudere l'episodio podcast, come abbiamo fatto l'altra settimana, a parlare di quello che ci aspetta nel prossimo weekend di football. Weekend che tra l'altro ci presenterà match veramente veramente interessanti per la AFC, ma andiamo con ordine. Si inizia giovedì con la sfida tra Dallas Cowboys e Chicago Bears. Sfida veramente ostica da pronosticare, tra due delle deluse di quest'anno. Chicago, secondo me, non riuscirà a mettere sufficienti punti a tabellone e mi aspetto qualcosa da Dallas, una risposta, qualcosa. Quindi direi che potrebbe scapparci lo scherzetto di Dallas Cowboys in trasferta. Panthers contro Falcons è una partita che ha poco da dire, anche qui probabilmente una sfida accesa, una rivalità in cui magari il fattore casalingo servirà per i Falcons, ma è una partita veramente difficile che non mi sento di pronosticare perché può succedere di tutto, come può succedere di tutto anche nella sfida tra Indianapolis Colts e Tampa Bay Buccaneers. Penso avranno la meglio i Colts, però Tampa Bay ultimamente sta segnando tanti punti, è una squadra imprevedibile, anche qui chi lo sa cosa potrà succedere. Dolphins Jets, un'altra partita veramente, veramente sembra che l'abbiano fatto apposta, adesso che mi sono messo in testa di darvi pronostici tirano fuori partite impossibili, ma qua diciamo i Jets in casa giusto per, ma sono nettamente più in forma i Dolphins senza dubbio. Si sfidano poi 49ers e Saints, ecco qua, questa è già una sfida molto 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 interessante. Di solito io quando vedo dei match così tra due mostri sacri tendo a dare un lieve vantaggio a chi sta in casa e quindi San Francisco potrebbe subire un po' l'onda del nero-oro in casa nel Dome dei Saints. Lions-Vikings anche è una partita delicata, vediamo cosa faranno i Vikings stanotte contro Seattle, ma devono fare di tutto per vincere in casa contro dei derelitti Detroit Lions. Denver Broncos contro Houston Texans, anche questa è una gara interessante, ho visto veramente bene Houston ieri sera e quindi penso che i Broncos faranno la vittima sacrificale di questo turno per i Texans. Ecco qua la partita più attesa. Partita più attesa per noi, ma non vi so dire cosa augurarmi, perché i Baltimore Ravens fanno visita a Buffalo. È una partita che chiunque vinca ci va male, perché se vince Baltimore allunga, ma ci fa un favore rallentando i Bills. Se vincono i Bills ci rallentano i Ravens, però in division iniziamo ad avere veramente un po' di difficoltà. Se non che sui Bills, ricordiamo, abbiamo lo scontro diretto vinto in trasferta da loro, ma manca ancora la gara con loro in casa al Gillette. Quindi attenzione, è una situazione veramente, veramente delicata. Mi aspetto una vittoria di questi inarrestabili Ravens sul campo dei Bills. Bengals in visita ai Browns, questa è una ghiotta occasione per Cleveland per ritornare sulla vittoria. Redskins visiteranno i Packers e ne usciranno con le ossa rotte. Chargers contro Jaguars, mi aspetto una vittoria dei Chargers. Steelers contro Cardinals, anche qui mi aspetto una vittoria degli ospiti, ovvero degli Steelers sui Cardinals. Titans contro Raiders è una bella partita, perché i Raiders devono assolutamente vincere, i Titans invece da quando hanno messo Tannehill in cabina di regia sono belli quadrati e secondo me vinceranno loro in trasferta. Chiefs in visita ai Patriots. Mi spiace dirlo, io non ho alcun motivo di pensare che il nostro attacco possa mettere a tabellino abbastanza punti per star dietro all'attacco dei Chiefs. Non penso che i Chiefs verranno a Foxborough a mettere 50 punti sul tabellone, ma potrebbero bastarne 20 per sconfiggerci. 20 punti i Chiefs sono in grado di farli contro chiunque e noi siamo in grado di stare sotto i 15 punti contro chiunque, quindi mi aspetto una vittoria di Kansas City. Seahawks in visita ai Rams, poteva essere a inizio stagione sulla carta una partita attesissima, credo che invece lo sarà sicuramente, ma dal punto di vista dello spettacolo Seattle sia avvantaggiata. Chiuderemo la giornata con i New York Giants in visita agli Eagles. Due squadre, anche qui, in enorme difficoltà, verrà fuori, secondo me, un pochino il talento di Philadelphia, che è superiore a livello di roster e vincerà, secondo me, questo match. Benissimo, a me non resta che salutarvi. Vi ricordo che per questa settimana concluderemo proprio col podcast le nostre pubblicazioni per prenderci poi una breve pausa e tornare dopo qualche giorno. Sveleremo ovviamente di cosa si tratta il countdown che è in atto sui nostri social. Io vi do un abbraccio e vi ringrazio per aver ascoltato la puntata fino alla fine. Vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao a tutti e grazie per essere stati con noi.